Benvenuti al Daily Digest di venerdì 3 aprile.
Oggi parleremo di addio a SoraWeb, come salvare i propri progetti prima della chiusura di aprile. Una giornata nell'Atene classica del 500 avanti Cristo, dall'alba al tramonto di popolani, contadini, filosofi, donne, militari e governanti. Una giornata di Cleopatra nel 41 avanti Cristo dall'alba al tramonto e il confronto con quella di popolani, contadini, filosofi, architetti, sacerdoti e vestali, donne, militari. Una giornata a Gerusalemme nel 33 d.C. La giornata di una vestale a Roma nel 50 avanti Cristo. Kling 3.0 versus tutti. Perché il modello cinese è diventato il preferito dai creator. Luma Dream Machine 2.5. Fisica perfetta per fuoco e fumo nei video AI. Runway. Ora il re degli editori video integra anche Kling e Sora. Storia di San Francisco dalle origini ad oggi. E visita alla città proibita in Cina nel 1420 avanti Cristo. Iniziamo!
Addio a SoraWeb, come salvare i propri progetti prima della chiusura di aprile. Il panorama della generazione video tramite intelligenza artificiale è scosso da una notizia imprevista. OpenAI ha annunciato la chiusura definitiva della versione web e dell'applicazione dedicata a Sora per il 26 aprile 2026. Questa decisione segna un cambio di rotta strategico verso il mercato enterprise, lasciando poco tempo ai creator per mettere in sicurezza i propri lavori. La nuova strategia di OpenAI e il passaggio alle Application Programming Interface. L'improvvisa decisione di dismettere l'interfaccia utente diretta di Sora ha sollevato numerosi interrogativi all'interno della comunità tecnologica globale. OpenAI sembra intenzionata a focalizzare le proprie risorse esclusivamente sullo sviluppo di infrastrutture per partner aziendali e sviluppatori di terze parti, eliminando il supporto diretto ai singoli utenti consumer tramite il portale web. Questo spostamento di paradigma suggerisce che Sora non sarà più uno strumento isolato, ma diventerà il motore pulsante integrato in software professionali di montaggio video o piattaforme di marketing di alto livello. Per l'utente comune, ciò significa la perdita di un ambiente di sperimentazione intuitivo e accessibile, obbligando a una transizione verso modelli di utilizzo più complessi e costosi gestiti tramite chiavi Application Programming Interface. La chiusura, prevista per la fine di aprile, impone una riflessione profonda sulla stabilità dei servizi basati su cloud e sulla necessità per i professionisti del settore di diversificare gli strumenti di produzione digitale per non restare bloccati da decisioni aziendali unilaterali che possono interrompere flussi di lavoro consolidati in brevissimo tempo. Guida pratica al backup dei contenuti e migrazione dati. Con la data di scadenza fissata al 26 aprile 2026. I creator devono agire con estrema rapidità per evitare la perdita permanente delle generazioni video effettuate sulla piattaforma. La procedura di salvataggio richiede l'accesso immediato alla dashboard personale, dove è necessario scaricare manualmente ogni singola clip in formato ad alta risoluzione. È fondamentale verificare non solo i file video finali, ma anche conservare i prompt testuali e i parametri di seed utilizzati, poiché queste informazioni potrebbero essere preziose per replicare i risultati su altri modelli emergenti come Runway o Kling. OpenAI non ha ancora confermato se esisterà uno strumento di esportazione massiva, pertanto la prudenza suggerisce di procedere articolo per articolo. Una volta messi in sicurezza i dati su supporti fisici o cloud privati, il passo successivo sarà l'esplorazione di alternative che offrano un'interfaccia utente simile, garantendo continuità creativa. La fine di un'era per SoraWeb non deve coincidere con la fine della produzione artistica, ma deve stimolare l'adozione di protocolli di archiviazione più rigorosi e l'apprendimento di nuove piattaforme che stanno già colmando il vuoto lasciato dal gigante di San Francisco. In conclusione, la dismissione di SoraWeb rappresenta un momento di transizione critico che richiede una gestione oculata dei propri asset digitali prima del termine ultimo di aprile.
La scienza è l'avventura più grande dell'umanità. Continuiamo l'esplorazione.
Una giornata nell'Atene classica del 500 avanti Cristo, dall'alba al tramonto di popolani, contadini, filosofi, donne, militari e governanti. Un viaggio immersivo nell'Atene di Pericle e Sofocle, quando la democrazia era una pratica quotidiana. Dalle capanne di fango ai marmi del Partenone, scopriamo ritmi, cibi, guerre e pensieri di un popolo che ha inventato l'Occidente. L'alba nel Demo, il risveglio dei contadini e degli schiavi. Prima che il sole tingesse di rosa il monte Licabetto, la pianura dell'Attica già pulsava. I contadini, che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione, uscivano dalle loro capanne di mattoni di fango essiccati al sole. La colazione era spartana, un pane d'orzo chiamato mazza, inzuppato in vino annacquato, accompagnato da olive e fichi secchi. La loro giornata era scandita dal duro lavoro nei campi di grano, viti e ulivi, interrotto solo dalla pausa di mezzogiorno, il mesembrinon, per sfuggire al caldo torrido. Nel frattempo, nelle case più ricche del demo di Colono o del Pireo, gli schiavi domestici, privi di qualsiasi diritto, accendevano i forni e macinavano il grano con pesanti macine in pietra. L'acqua andava attinta alla fontana pubblica, un momento di socialità esclusivamente femminile e servile, mentre il capofamiglia, laico despotes, si preparava per recarsi in città, indossando il suo imation più decoroso, pronto ad amministrare la cosa pubblica o a discutere di affari. L'agorà, il cuore pulsante tra mercanti, filosofi e donne. Con il sole già alto, l'agorà di Atene diventava un formicolio di umanità. I popolani, gli artigiani e i piccoli commercianti esponevano le loro merci. Anfore di olio della Laconia, tessuti pregiati di Mileto, pesce sottosale del Ponto e ceramiche a figure nere. Le grida dei venditori si mescolavano al rumore dei dadi e alle liti sui debiti. Le donne, quelle poche che uscivano di casa se non erano etere o povere, si aggiravano veloci e velate, accompagnate da una schiava, per acquistare filati o profumi. In un angolo, sotto il portico dipinto, Stoa Poichile, il filosofo Socrate, ancora giovane ma già scomodo, discuteva con i suoi discepoli. Non era un'attività astratta. Si chiedeva cosa fosse il coraggio, la giustizia, la virtù, mentre accanto a lui un magistrato, l'Arconte, giudicava una causa per adulterio. I governanti, i nove Arconti, si facevano vedere con le loro corone di mirto, mentre i militari reduci dalla battaglia di Maratona, appena 10 anni prima, raccontavano storie di opliti e falangi, mostrando con orgoglio le loro cicatrici. Il tramonto e la simposio, il mondo separato degli uomini. Quando il sole tramontava sul mare dell'Egeo, la vita pubblica si spegneva e iniziava quella privata, rigidamente maschile. Le donne, escluse per sempre dai banchetti, si ritiravano nel gineceo, la parte più interna della casa, dove filavano la lana e crescevano i figli, parlando di paure e di assenze. Gli uomini, invece, si riunivano nell'androne per il simposio. Distesi su clinai, lettini, sorseggiavano vino mescolato con acqua in grandi crateri, ascoltando il suono dell'aulos, un flauto doppio. Si discuteva di politica, di strategie militari per la prossima spedizione contro l'isola di Egina, e si declamavano versi di Omero. Le uniche donne ammesse erano le etere, colte e raffinate, che suonavano e intrattenevano con conversazioni brillanti, ma che erano comunque escluse dal matrimonio e dalla cittadinanza. Il giorno dell'Atene classica finiva così, nel fumo delle lucerne a olio, con i popolani stanchi nei sobborghi, i contadini già addormentati nelle fattorie, e i filosofi ancora a interrogarsi su un universo che non aveva ancora trovato pace. L'eredità di quella giornata è arrivata fino a noi, la politica come discussione, la guerra come dovere, e la filosofia come ricerca del bello e del giusto, in un equilibrio perfetto tra luce e ombra.
Se ascolti i Daily Digest durante gli spostamenti quotidiani in auto, il tempo vola. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com. Una giornata di Cleopatra nel 41 a.C. dall'alba al tramonto e il confronto con quella di popolani, contadini, filosofi, architetti, sacerdoti e vestali, donne, militari. L'anno è il 41 a.C. Mentre Roma brucia nella guerra civile, Alessandria d'Egitto è il centro del mondo. Seguiamo la regina Tolomeo e la contrapponiamo alla vita miserabile di contadini, soldati e sacerdoti del Nilo. L'alba della regina, potere, profumi e sete di Roma. Cleopatra VII si svegliava nel suo letto d'avorio intarsiato d'oro, nel palazzo reale sull'isola di Antirodos. Mentre le sue ancelle, giovani schiave greche ed etiopi, la ungevano con oli di cannella e mirra importati dal Corno d'Africa, la regina non pensava alla bellezza, ma alla politica. Il suo giorno iniziava con la lettura dei rapporti del grano. L'Egitto era il granaio di Roma e lei doveva controllare ogni chicco. A differenza delle comuni donne egizie o romane, Cleopatra parlava 9 lingue. Era l'unica dei Tolomei a capire il geroglifico e calcolava le inondazioni del Nilo come un architetto. La sua colazione era a base di pane di farro e miele dell'Attica, sorseggiando una birra d'orzo, Zitos, che i faraoni bevevano da 1000 anni. Nel frattempo, nei campi del Delta, il contadino Amenofi si alzava prima dell'alba per portare l'acqua con una shaduf, masticando cipolle crude per fame. La differenza era abissale. Mentre la regina progettava un impero, i sudditi sognavano solo di non essere frustrati dal sovrintendente. Il confronto sociale, militari romani e sacerdoti di Iside. A mezzogiorno, mentre Cleopatra riceveva Marco Antonio nel Ticaion, il Tempio della Fortuna, la vita delle altre classi rivelava un mondo di contrasti. Il militare romano, un legionario della Legione Sesto Ferrata, accampato fuori dalle mura di Canopo, mangiava la sua puls, una polenta di farro, e maldiceva il caldo umido, sognando di tornare nelle fresche colline del Lazio. Il sacerdote egizio, invece, era nel tempio di Fail, a lavare la statua di Iside con acqua santa del Nilo, scandendo formule in una lingua che neppure Cleopatra capiva del tutto. I loro giorni erano fatti di digiuni, purificazioni e calcolo di cicli di Sirio, indifferenti alla politica romana. Gli architetti di Alessandria, intanto, progettavano il faro, una delle sette meraviglie, usando strumenti greci e matematica babilonese. Le donne comuni, infine, non avevano né il potere di Cleopatra né il velo delle romane, potevano divorziare, possedere terre e fare affari al mercato, ma la loro pelle si seccava al sole mentre lavavano i panni sulle rive del Nilo, tra coccodrilli e risa. Il tramonto di Cleopatra e la notte dei filosofi alessandrini. Mentre il sole rosso fuoco affondava nel Mediterraneo, Cleopatra non si riposava. Il suo tramonto era un'operazione diplomatica, cenava con Antonio, facendo servire piatti d'argento e carni di struzzo, mentre i venti di guerra con Ottaviano soffiavano già forti. Per strada, i popolani alessandrini accendevano fuochi e vendevano pesce fritto, indifferenti ai disegni della regina. I filosofi del museo, gli ultimi eredi di Aristotele, si chiudevano nella biblioteca per discutere di atomi e di infinito, lontani dalle tentazioni del potere. In una notte diversa da tutte le altre, mentre Cleopatra immaginava un impero d'Oriente per suo figlio Cesarione, il contadino Amenofi si addormentava nella sua capanna di fango, accanto a un asino e a un piccolo campo di lino. Quella giornata del 41 a.C. non era solo la storia di una regina, era la fotografia di un mondo antico che stava per scomparire, divorato dalla dittatura romana e dal cambiamento climatico che prosciugava i raccolti. Il giorno di Cleopatra è un monito, il potere è una gabbia dorata, mentre la vita reale, fatta di fame e speranze, scorreva silenziosa sotto i suoi piedi, in un Egitto eterno ma già stanco. La semplicità è l'ultima sofisticazione. Entriamo nel prossimo tema su microsmeta.com.
Una giornata a Gerusalemme nel 33 d.C. Gerusalemme, primavera del 33 d.C. Siamo nei giorni della Pasqua ebraica. La città è piena di pellegrini, soldati romani e mercanti. Seguiamo una giornata che cambierà per sempre la storia occidentale. L'alba sul Monte del Tempio, pellegrini, mercanti e sacerdoti. Alle prime luci dell'alba, la folla dei pellegrini ebrei provenienti da tutta la diaspora, Babilonia, Alessandria, Roma, si riversava nelle strette vie di Gerusalemme. La città, sotto il governo del prefetto romano Ponzio Pilato, era un formicaio di circa 200.000 persone, sei volte la sua capienza normale. Il profumo dell'incenso e degli agnelli sacrificali saliva dal Tempio di Erode, una struttura immensa di marmo bianco e oro che dominava la città. I sacerdoti, i Cohen, iniziavano la loro giornata alle 4 del mattino, lavandosi nel mikve, bagno rituale, e indossando le vesti di lino. I leviti intonavano i salmi, mentre il sommo sacerdote Caifa preparava il sacrificio quotidiano, il Tamid. Al mercato del Monte del Tempio, i cambiavalute cambiavano le monete romane, con le fighe di Tiberio, considerata idolatra, in sicli di Tiro, l'unica valuta accettabile per la tassa del Tempio. I venditori di colombe e buoi gridavano i prezzi, mentre i farisei discutevano di legge mosaica. Ma nell'aria c'era tensione. Si parlava di un rabbi galileo di nome Yeshua, Gesù, che aveva osato rovesciare i banchi dei cambiavalute il giorno prima. Il mezzogiorno della croce, potere romano e conflitto ebraico. A mezzogiorno, mentre il sole picchiava sulle pietre calcaree, la vita a Gerusalemme si fermò per un evento tragico. Fuori le mura, sul Golgota, il luogo del cranio, i soldati romani della legione Decimo Fretensis stavano crocifiggendo tre prigionieri. Il più famoso era Gesù di Nazareth, arrestato la notte prima nel giardino del Getsemani. La sua crocifissione non era un evento raro. Roma giustiziava così decine di ribelli al giorno. Ma quel mezzogiorno, il cielo si oscurò per tre ore, un'eclissi o un vento di sabbia, che i Vangeli descrivono come un segno divino. Le donne, tra cui Maria Maddalena e Maria Madre di Gesù, piangevano lontane, mentre i soldati si giocavano ai dadi le vesti del condannato. I sacerdoti farisei, che avevano chiesto la condanna per bestemmia, osservavano soddisfatti ma preoccupati. Il corpo di Gesù sarebbe dovuto cadere prima del tramonto, l'inizio del sabato, per non violare la legge ebraica. Il centurione romano, abituato alla morte, disse: «Davvero quest'uomo era figlio di Dio». Nel frattempo, nel resto della città, i popolani continuavano a commerciare, indifferenti, mentre gli zeloti, nazionalisti ebrei, pianificavano la prossima rivolta contro Roma. Il tramonto e l'attesa del sabato, la sepoltura e la fine di un giorno. Alle 18, con il tramonto, iniziava lo Shabbat. Ogni attività si fermava. Giuseppe di Arimatea, un membro del Sinedrio, il tribunale ebraico, chiese a Pilato il corpo di Gesù per dargli sepoltura. Era un atto di coraggio, seppellire un condannato come un giusto. Lo avvolse in un lenzuolo di lino e lo depose in una tomba scavata nella roccia, vicino al Golgota. Una pietra rotolò sull'ingresso. Le donne che avevano seguito Gesù dalla Galilea osservarono da lontano. Poi tornarono a casa per preparare le spezie per imbalsamare il corpo, come voleva la tradizione, ma avrebbero dovuto aspettare la fine del sabato. Quella notte, Gerusalemme era silenziosa. I soldati romani sigillarono la tomba per paura di un furto del corpo. I discepoli si nascondevano nel cenacolo, terrorizzati. I sacerdoti festeggiavano la fine di una minaccia. Ma il giorno dopo, la domenica, alcune donne avrebbero trovato la tomba vuota, dando inizio a una storia che avrebbe cambiato il mondo, il cristianesimo. Il 33 d.C. è una data convenzionale, molti storici propendono per il 30 o il 33. Ma quella giornata a Gerusalemme, tra croce e speranza, rimane il cuore dell'Occidente, diviso tra legge e grazia, tra impero e fede.
La tecnologia evolve, e noi con lei. Scopriamo le ultime novità nel prossimo tema su microsmeta.com.
La giornata di una vestale a Roma nel 50 a.C. Le sacerdotesse di Vesta erano le uniche donne a Roma con potere e autonomia. Seguiamo una giornata di Licinia, vestale maggiore, tra sacrifici, giuramenti di castità e contatti con Giulio Cesare nel 50 a.C. L'alba del fuoco, i riti segreti dell'atrio di Vesta. Prima ancora che il sole sorgesse sul Palatino, la vestale Licinia si alzava nel suo appartamento della Casa delle Vestali, un complesso di tre piani con atrio e statue delle sacerdotesse passate. La sua giornata iniziava con un bagno purificatore in acqua di fonte, non di acquedotto, perché l'acqua corrente era considerata impura. Indossava la tunica bianca di lino grezzo, il suffibulum, un velo rettangolare, e la infula, bende di lana rossa e bianca. Alle 6 del mattino, la prima ora, entrava nel tempio circolare di Vesta, dove ardeva il fuoco sacro. Se la fiamma si fosse spenta, sarebbe stata frustata a morte. Licinia non doveva mai dormire più di 2 ore consecutive di notte per controllare il braciere. Usava un bastone di legno d'alloro per ravvivare le braci, aggiungendo legna di quercia e farro. Questo rito durava 7 ore interrotte, durante le quali recitava formule arcaiche in un latino che neppure i senatori capivano. Il fuoco non rappresentava solo la città. Era il penis, l'animus, di Roma. Il potere delle vestali, testamenti, condanne e spettacoli. A mezzogiorno, Licinia usciva dal tempio e diventava una delle donne più potenti di Roma. A differenza delle matrone comuni, che non potevano votare o testimoniare, le vestali potevano redigere testamenti, possedere beni e persino liberare uno schiavo con un semplice tocco della mano. La loro giornata includeva compiti giuridici, custodivano i testamenti di personaggi come Giulio Cesare e Pompeo, e avevano il diritto di graziare un condannato a morte se lo incontravano per strada, un potere che usavano raramente, solo per i patrizi. Nel 50 a.C., Licinia fu chiamata a mediare tra Cesare e il Senato. I senatori la ascoltavano perché la sua parola era considerata divina. Il pomeriggio assisteva ai giochi nel Circo Massimo da un seggio d'onore di fronte alla casa di Augusto, separata dalle altre donne. Se una vestale cadeva in disgrazia, cioè perdeva la castità, veniva sepolta viva nella Campus Sceleratus, campo malvagio, con un po' di pane, acqua e una lucerna, un destino che Licinia temeva ogni giorno. Il tramonto e la notte, i sacrifici e l'incontro con Cesare. Al tramonto, le vestali si riunivano nell'Acus Iuturne, una fonte vicino al foro, per offrire alla dea Vesta le mola salsa, farro tostato e sale, preparato il giorno prima. Era l'unico momento di socialità. Parlavano della guerra gallica, dei pettegolezzi su Cleopatra e della paura di un incendio. Quella sera, Giulio Cesare in persona chiese un colloquio privato a Licinia. Non era un atto di fede. Cesare voleva sapere se i presagi, gli auspici, fossero favorevoli per attraversare il Rubicone. Licinia, con freddezza, rispose che il pollo sacro aveva mangiato il grano, un segno positivo, ma che il fegato della pecora sacrificale era macchiato. Cesare capì, la vestale non poteva mentire, ma poteva interpretare. Quella notte, mentre Roma dormiva, Licinia tornò al tempio, pulì le ceneri con un setaccio di bronzo e pregò per un futuro che sapeva sanguinoso. La sua vita era un equilibrio perfetto tra potere divino e prigionia umana, tra onore assoluto e minaccia di morte. Le vestali sono state abolite solo nel 394 d.C. da Teodosio I. Ma la loro eredità è nel concetto di donna pubblica e di sacralità dello Stato, un paradosso romano che affascina ancora oggi.
La tecnologia è la forza che muove le idee. Vediamo dove ci portano ora. Kling 3.0 versus tutti, perché il modello cinese è diventato il preferito dai creator. Il dominio dei modelli video occidentali è messo duramente alla prova dall'ascesa di Kling 3.0. Sviluppato in Cina, questo algoritmo ha rapidamente conquistato il cuore degli utenti grazie a una generosa politica di crediti gratuiti e a una capacità senza precedenti nel gestire il movimento naturale dei capelli e dei lineamenti del viso. L'eccellenza tecnologica di Kling nella fluidità umana. Mentre molti modelli di generazione video faticano a mantenere la coerenza anatomica durante i movimenti rapidi, Kling 3.0 ha introdotto un'architettura neurale che eccelle proprio dove gli altri falliscono: la microespressione e il dettaglio organico. Gli utenti hanno notato che la resa dei capelli al vento o dei tessuti che si muovono attorno al corpo umano raggiunge livelli di iperrealismo sorprendenti, quasi indistinguibili da una ripresa dal vivo. Questo successo è dovuto a un set di dati di addestramento vastissimo e a una gestione della profondità di campo che isola perfettamente il soggetto dallo sfondo, evitando quelle fastidiose compenetrazioni di pixel che spesso affliggono le generazioni AI. La capacità di Kling di interpretare prompt complessi che descrivono azioni fisiche intrecciate, come l'atto di allacciarsi le scarpe o sorseggiare una bevanda, lo ha reso lo strumento preferito per chi desidera creare personaggi digitali credibili per cortometraggi o contenuti social di alta qualità. Il modello cinese non si limita a disegnare il movimento, ma sembra comprenderne la biomeccanica sottostante, garantendo una fluidità che non stanca l'occhio umano. Strategie di mercato e accessibilità, la spinta dei 66 crediti. Oltre alla superiorità tecnica in alcuni segmenti visivi, il successo di Kling 3.0 è alimentato da una strategia di marketing estremamente aggressiva che punta tutto sull'accessibilità. Offrendo ben 66 crediti gratuiti ogni giorno, la piattaforma ha creato una base di utenti vastissima che può sperimentare liberamente senza la pressione di un abbonamento immediato. Questo approccio ha permesso a milioni di creator di imparare a domare l'algoritmo cinese, creando una comunità globale che condivide prompt e tecniche avanzate. Rispetto ai rigidi paywall di OpenAI o alle limitazioni temporali di altri competitor, Kling si presenta come l'opzione più democratica e potente sul mercato attuale. Questa popolarità sta spingendo gli sviluppatori a rilasciare aggiornamenti settimanali, migliorando costantemente la comprensione delle lingue occidentali nei prompt e ottimizzando la velocità di rendering. Se il trend dovesse continuare, Kling 3.0 potrebbe non essere solo un'alternativa valida, ma il nuovo standard mondiale per la videogenerazione, costringendo i giganti della Silicon Valley a rivedere le proprie politiche di prezzo e sviluppo per non perdere definitivamente il contatto con la base creativa. Kling 3.0 si conferma come il modello da battere nel 2026, unendo prestazioni tecniche d'avanguardia a una politica di accesso senza eguali. La curiosità è il motore del progresso. Accendiamo il prossimo argomento su microsmeta.com.
Luma Dream Machine 2.5, fisica perfetta per fuoco e fumo nei video AI. L'evoluzione della computer grafica assistita dall'intelligenza artificiale raggiunge una nuova vetta con il rilascio di Luma Dream Machine 2.5.
Il cuore pulsante di questo aggiornamento risiede nei nuovi Physics FX,
una tecnologia progettata per eliminare gli artefatti visivi tipici della generazione di elementi complessi come fluidi, gas e fiamme.
La rivoluzione dei Physics FX nella simulazione particellare. Uno dei problemi storici della generazione video tramite AI è stato il cosiddetto flicker o sfarfallio, che rendeva instabili le particelle di fumo e le lingue di fuoco, facendole apparire come macchie digitali prive di volume reale. Luma Dream Machine 2.5 affronta questa sfida con un nuovo approccio basato sulla simulazione fisica integrata nel processo neurale.
Grazie ai nuovi Physics FX, il modello non si limita a prevedere il pixel successivo in base a schemi visivi, ma calcola internamente la coerenza del movimento fluido. Questo significa che il fumo si espande seguendo dinamiche di pressione realistiche e il fuoco interagisce correttamente con la luce ambientale, proiettando ombre coerenti e riflessi accurati sugli oggetti circostanti. Questa precisione trasforma Luma in uno strumento indispensabile per i creatori di effetti visivi, VFICS, che ora possono generare sfondi catastrofici o scene d'azione con una qualità che prima richiedeva ore di calcolo in software di simulazione complessi. La fluidità del movimento non è più una casualità statistica, ma il risultato di un addestramento mirato sulla fisica dei materiali.
Applicazioni creative e controllo dell'utente. L'aggiornamento 2.5 non si limita a migliorare la resa estetica, ma introduce nuovi livelli di controllo che permettono all'utente di influenzare la direzione e l'intensità degli effetti fisici.
Attraverso prompt specifici, è possibile definire la densità di una coltre di nebbia o la velocità di propagazione di un incendio,
ottenendo risultati che rimangono costanti per tutta la durata della clip.
Questa stabilità temporale è fondamentale per chi lavora in post-produzione,
poiché permette di sovrapporre elementi reali a quelli generati senza che si notino discrepanze nei tempi di reazione degli elementi.
Inoltre, la capacità di Luma di gestire i liquidi apre scenari entusiasmanti per la pubblicità alimentare e il design di prodotto,
dove la lucentezza di un fluido o la delicatezza di un vapore sono elementi chiave per il successo comunicativo di un brand.
Con la versione 2.5, Luma Dream Machine smette di essere un semplice generatore di sogni per diventare un vero e proprio motore di simulazione della realtà digitale, pronto per le sfide della produzione cinematografica moderna.
Grazie alla tecnologia PhysicsFX, Luma Dream Machine 2.5 definisce un nuovo standard di realismo per gli effetti elementali generati dall'intelligenza artificiale.
Resta con noi, l'informazione di qualità non si ferma mai. Proseguiamo su microsmeta.com.
Runway Gennaio 3. Ora il re degli editori video integra anche Kling e Sora. Runway ha ufficialmente consolidato la sua posizione di leader nel settore del video editing basato su intelligenza artificiale. Con l'ultimo aggiornamento della versione Gen 3, la piattaforma ha introdotto una funzionalità rivoluzionaria che permette l'utilizzo di modelli concorrenti come Kling 3.0 e Sora 2 Pro direttamente dalla propria interfaccia tramite Application Programming Interface. L'ecosistema unificato di Runway, un hub per l'intelligenza artificiale. La mossa di Runway di integrare modelli di terze parti come Kling e Sora all'interno del proprio ecosistema Gen 3 segna una svolta epocale nel modo in cui concepiamo la produzione video. Invece di limitarsi a promuovere esclusivamente la propria tecnologia proprietaria, Runway ha scelto di diventare il punto di riferimento universale, un vero e proprio hub creativo dove i professionisti possono scegliere lo strumento migliore per ogni specifica scena. Questa integrazione avviene attraverso connessioni Application Programming Interface profonde che permettono di mantenere i controlli granulari tipici di Runway, come il pennello di movimento o il controllo della telecamera, applicandoli ai motori di generazione esterni. Questo significa che un regista può generare uno sfondo iperrealistico con Sora, aggiungere dettagli fluidi con Kling e infine rifinire il tutto con gli strumenti di editing nativi di Runway, senza mai cambiare scheda nel browser o dover gestire formati di file incompatibili tra loro. L'obiettivo è chiaro: semplificare il flusso di lavoro eliminando le frizioni tecniche che finora hanno rallentato l'adozione su larga scala della videogenerazione AI nell'industria cinematografica e pubblicitaria tradizionale. Implicazioni per il mercato e vantaggi per i professionisti. L'apertura di Runway Gen 3 a modelli esterni non è solo una comodità tecnica, ma una strategia che ridefinisce i rapporti di forza nel mercato tecnologico. Offrendo un accesso semplificato a Kling e Sora, Runway si posiziona come lo strato software indispensabile che si frappone tra i modelli grezzi e il prodotto finale. Per i professionisti, i vantaggi sono molteplici. In primo luogo, si riduce la necessità di sottoscrivere numerosi abbonamenti separati, centralizzando i costi e la gestione dei crediti di generazione. In secondo luogo, la possibilità di confrontare in tempo reale i risultati di diversi algoritmi sulla stessa traccia di prompt permette di raggiungere livelli di qualità visiva precedentemente impensabili. La competizione tra i vari modelli, ora tutti visibili sulla stessa vetrina, spingerà i produttori di software cinesi e americani a migliorare costantemente la fluidità e il realismo delle immagini per non perdere quote di mercato all'interno della piattaforma Runway. In questo scenario, il valore aggiunto non risiede più solo nella potenza del calcolo o nella dimensione del dataset, ma nell'esperienza utente e nella capacità di orchestrare diverse intelligenze artificiali verso un obiettivo artistico comune. In definitiva, Runway Gen 3 si propone come la suite definitiva per il cinema del futuro, abbattendo i muri tra le diverse tecnologie di generazione video.
Se ti interessa un argomento specifico da approfondire su tecnologia, scienza o storia, lascia un commento su microsmeta.com. Storia di San Francisco dalle origini ad oggi. Dai villaggi dei nativi Olone alla corsa all'oro, dal terremoto del 1906 all'esplosione hippie di Haight-Ashbury. Questa è la storia di San Francisco, la città che ha reinventato la libertà e la tecnologia. Dalle canoe di giunco alla corsa all'oro, 1776 a 1849. Prima dell'arrivo degli europei, la baia di San Francisco era abitata dagli Olone, un popolo di pescatori e raccoglitori che viveva in villaggi di capanne coniche di legno di cedro. La loro giornata tipo era scandita dalla marea. Al mattino raccoglievano vongole e granchi con reti fatte di fibre di ortica. Al pomeriggio macinavano ghiande in farina usando mortai di pietra. Nel 1776 i coloni spagnoli fondarono il presidio e la missione San Francisco de Asís, costringendo gli Olone al lavoro forzato. Ma il vero cambiamento arrivò il 24 gennaio 1848, quando James Marshall trovò l'oro a Sutter's Mill. In un anno, la popolazione balzò da 1000 a 25.000 anime. La città divenne un inferno di baracche, sale da gioco e prostituzione, dove i cercatori, i 49ers, pagavano $100 per un uovo e 1000 per una pala. Le navi abbandonate nel porto venivano trasformate in magazzini e prigioni. Era il caos, ma anche la nascita del mito. San Francisco era la città dove chiunque, con un piccone e fortuna, poteva diventare milionario. Il terremoto del 1906 e la rinascita militare. Alle 5:12 del 18 aprile 1906, un terremoto di magnitudo 7.9 rase al suolo l'80% della città. Le scosse durarono meno di un minuto, ma i successivi tre giorni di incendi, innescati da tubi del gas rotti, bruciarono 500 isolati. I morti furono oltre 3.000, e 250.000 persone rimasero senza tetto. Invece di arrendersi, la città si ricostruì in soli 9 anni, con una griglia di strade più larghe e il primo grande sistema di acquedotti antisismici. Durante la Seconda Guerra Mondiale, San Francisco divenne il principale porto di imbarco per il Pacifico. Dal Molo 35 partivano le navi dirette a Pearl Harbor e a Iwo Jima. La popolazione afroamericana crebbe da 4.000 a 40.000, portando con sé jazz, blues e una nuova consapevolezza politica. Ma il vero miracolo arrivò nel 1937 con l'apertura del Golden Gate Bridge, all'epoca il ponte sospeso più lungo del mondo, 2737 metri, dipinto di un rosso internazionale che resiste alla nebbia e alla corrosione salina. L'estate dell'amore e l'esplosione tech, 1965 oggi. Nel 1967, 100.000 hippie invasero il quartiere di Haight-Ashbury per l'estate dell'amore. Psichedelia, rock, rifiuto del Vietnam e amore libero, San Francisco era la capitale della controcultura. Band come i Grateful Dead e Jefferson Airplane suonavano gratis nel Golden Gate Park, mentre lo scrittore Ken Casey organizzava feste acide. Ma gli anni Ottanta portarono l'AIDS, che uccise oltre 20.000 persone nella comunità gay del Castro, trasformando la città in un laboratorio di attivismo medico. Negli anni 90 arrivò la Silicon Valley. Aziende come Google, Apple e Twitter, ora decimo, aprirono uffici a South of Market Soma. La città si riempì di ingegneri con felpe e miliardari in bicicletta, ma il costo della vita esplose. Un monolocale a Mission District ora costa $3.500 al mese. Oggi San Francisco è divisa tra la memoria beatnik di City Lights Bookstore e i grattacieli di vetro di Salesforce Tower, tra senzatetto e intelligenza artificiale, sempre lì, nebbiosa e ribelle. San Francisco non è solo una città, è un'idea. L'idea che si possa sempre ricominciare, bruciare e rinascere, dalla corsa all'oro al codice binario, sempre guardando verso l'Oceano Pacifico, verso il prossimo futuro. Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando. Prossimo tema.
Visita alla città proibita in Cina nel 1420 avanti Cristo.
Un viaggio ipnotico nel cuore del potere cinese del XV secolo, quando l'imperatore Yongle trasferì la capitale a Pechino.
Scopriamo la vita segreta di eunuchi, concubine e mandarini nella città dei divieti.
L'ingresso proibito, i cancelli e il cerimoniale della corte Ming.
La città proibita fu completata nel 1420 d.C., durante la dinastia Ming. Visitare la città proibita significava attraversare 7 porte monumentali. La prima era la porta meridiana, Wumen, con i suoi 5 passaggi. Solo l'imperatore poteva usare quello centrale, affiancato da 2 per i principi e 2 per i mandarini. Il visitatore, un funzionario straniero o un nobile tributario, doveva inchinarsi ogni 9 passi, mentre i tamburi di giada battevano i ritmi del cerimoniale. Le mura erano alte 11 metri e spesse 8, dipinte di un rosso vermiglio che simboleggiava il sangue vitale e la felicità. Sopra i tetti, gli animali di ceramica, draghi, fenici, cavalli, proteggevano il palazzo dai fulmini e dagli spiriti maligni. Ogni angolo era un messaggio cosmologico. La città era quadrata come la terra, i tetti dorati come il sole, e l'imperatore, il figlio del cielo, sedeva esattamente al centro dell'universo,
nascosto agli occhi del popolo.
La vita interna. Eunuchi, concubine e la gelosia del drago. Oltre i cancelli, la città proibita era un formicaio di 9.000 stanze, abitate da 10.000 persone. I più potenti non erano i generali, ma gli eunuchi, uomini castrati che controllavano l'accesso all'imperatore, leggevano i memoriali segreti e gestivano il tesoro. La loro giornata iniziava alle 3 del mattino, aprendo i sigilli e servendo il tè al sovrano. Le concubine, oltre 3.000, vivevano in un regime di lusso e terrore. Chi dava un figlio maschio saliva al rango di imperatrice madre. Chi falliva veniva relegata a lavare i panni per anni.
Il loro tempo era diviso tra la coltivazione di orchidee, il ricamo della seta e lo spionaggio reciproco.
I mandarini, i funzionari civili, entravamo dalla porta dell'armonia perfetta, ma dovevano togliersi gli stivali e parlare a bassa voce.
La loro giornata era un tourbillon di rapporti fiscali, sentenze capitali e odi di lode all'imperatore. Il cibo era un altro mondo. La cucina imperiale preparava 15.000 pasti al giorno, con piatti come nido di rondine, pinne di squalo e carne di cervo, mentre i servi mangiavano riso e rape. Il tramonto sulla città divina, giustizia e isolamento.
Al tramonto, l'imperatore Yongle non guardava mai il cielo. Era superstizione, perché il sole morente poteva rubargli lo yang, l'energia maschile. Si ritirava nel padiglione della cultura mentale, dove leggeva i rapporti segreti della polizia di Broccato Ricamato, un corpo di spie che controllava anche i pensieri. La giustizia era veloce. Un mandarino corrotto veniva giustiziato con la morte dei mille tagli. Linchi, nella piazza davanti alla porta, un monito per tutti. Le concubine si lavavano in vasche di bronzo riscaldate da carboni, mentre gli eunuchi giocavano a scacchi cinesi, sognando il potere. I militari della Guardia Imperiale, con armature di lacca nera e archi compositi, pattugliavano le mura,
pronti a uccidere chiunque avesse alzato lo sguardo verso le finestre dell'imperatore.
In questa città proibita, nessuno era libero, neppure il figlio del cielo, prigioniero di un cerimoniale soffocante che durava da 2000 anni. Visitare la città proibita nel 1420 significava toccare con mano l'assolutismo asiatico, un meccanismo perfetto di controllo, bellezza e terrore, dove ogni pietra, ogni colore e ogni silenzio erano un ordine divino.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!